Bene, allora ben trovati. Stasera facciamo questo nostro ultimo incontro sui Vangeli della Passione, sto leggendo Marco. E prima di cominciare, vi così semplicemente ancora un piccolo spot. Cercheremo settimana prossima, lunedì, martedì e mercoledì, dovrei leggere La Passione, cercherò di leggerla secondo Giovanni e a Grottaglie in presenza e ci attiveremo sono fiducioso di poterla poi condividere con Zoom. Quindi sarà dalle 7 alle 8 e poi dopo comunque vi dirò meglio gli orari. Intanto ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Allora, condivido lo schermo, eccolo qui, quindi dovreste vedere il testo appunto di fate così, date un cenno con la testa, grazie. Per cui ecco, continuiamo la lettura del capitolo 15 di Marco e ecco, la volta scorsa siamo nel pieno del racconto della passione del Signore. E la volta scorsa ci eravamo fermati, se non sbaglio, sul cosiddetto processo giudaico. E già la volta scorsa dicevo, Gesù viene, se mi permettete, come battuta che io faccio così ai miei confratelli nel presbiterato, dicendo: guardate che Gesù l'abbiamo ucciso noi preti, eh. E nel senso che abbiamo visto un po' come questo rifiuto nel cosiddetto processo giudaico di Gesù, in particolare per l'immagine di Dio che Gesù appunto ha narrato nella sua vita, nei suoi gesti, nelle sue parole fino alla fine. E un volto di Dio che il potere religioso rifiuta. E allora ci eravamo fermati appunto su questi primi versetti del capitolo 15, no scusate, fino al 14, la volta scorsa, e cominciamo il capitolo 15. E subito al mattino i capi dei sacerdoti, con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. E allora, ecco, come sappiamo, al tempo di Gesù, i giudei erano in qualche modo vassalli, cioè nel senso che da lì a poco, quando scoppierà poi la prima rivolta giudaica, diventeranno proprio una provincia romana, ma mantenevano al tempo di Gesù una certa autonomia sotto il potere romano. I romani erano arrivati in Palestina nel 63 a.C., chiamati dagli stessi ebrei in aiuto in una lotta contro alcune fazioni che c'erano nell'ultimo periodo degli Asmonei, gli ultimi regnanti ebraici. E nel 63 a.C. Pompeo aveva conquistato Gerusalemme senza distruggerla e avevano poi appunto messo un re vassallo. Questo re vassallo era appunto Erode il Grande, che è stato un vassallo, diciamo, molto intelligente, capace di, rimanendo nel grande ombrello dell'impero romano, però di creare un regno di un certo valore, di un certo splendore, anche costruttivo, di cui ci rimangono molte testimonianze. Ora, al tempo di Gesù la Palestina era stata smembrata, i romani non avevano dato nessuno dei figli di Erode il titolo di re e quindi c'erano, i figli avevano dei titoli inferiori a quello di re, cioè, e quindi questo per dire una certa indipendenza all'interno però del potere romano. E questo si toccava con mano, per esempio, nel fatto che, appunto, come sappiamo, gli ebrei non potevano mettere a morte nessuno. Giuseppe Flavio racconta che Giacomo, fratello del Signore, a un certo punto sarà ucciso da un gruppo di notabili del Tempio con l'assenso di il sommo sacerdote, che si chiamava Onano, e in pratica per questo i romani deposero il sommo sacerdote. Quindi per dire, queste cose non si possono fare, cioè il potere di dare la morte rimane a noi romani. E allora appunto per quello lo consegnano a Pilato. Pilato, prefetto della Giudea, di cui solo negli anni 70, nella famosa iscrizione che è stata trovata a Cesarea Marittima, si sono avute prove archeologiche della sua esistenza, nel senso che appunto se ne parlavano i Vangeli e ne parlava Giuseppe Flavio, ma non avevamo ancora un riscontro proprio di prove archeologiche. Che è venuto appunto con la scoperta di questa iscrizione che adesso è conservata nel Museo di Israele a Gerusalemme. Un uomo, Pilato, un politico crudele, amico poi di Caifa, e per cui lo consegnano a lui. E Pilato gli domandò: tu sei il re dei Giudei? Ed egli rispose: tu lo dici. I capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose. Pilato lo interrogò di nuovo dicendo: non rispondi nulla? Vedi di quante cose ti accusano. Ma Gesù non rispose più nulla, tanto che Pilato rimase stupito. E il Vangelo di Giovanni, che ci narra più diffusamente scambio, questo incontro, no, così faticoso per Pilato con Gesù. E i Vangeli sinottici sono più sobri, nel senso che ci narrano appunto di un processo romano, ma di un interrogatorio formale, per dare anche qui un'apparenza di giustizia. Di apparenza, naturalmente, per poter invece fare il lavoro sporco, cioè quello che appunto Pilato faceva accontentando i notabili del Tempio. E dall'altra parte, no, i notabili del Tempio, potere religioso, potere politico, potere militare. Gli anziani, vedete, ci sono i sacerdoti, gli anziani, gli scribi all'inizio si dice, no? Gli anziani erano appunto, come dire, coloro che avevano in mano il denaro, e che in qualche modo erano appunto a capo della società civile, e non necessariamente in maniera, non, come dire, negativa. Ma erano appunto coloro che presiedevano in qualche modo, avevano le famiglie che conta, E gli scribi sono un po' il potere culturale. Per cui è interessante, no? Tutto questo legame di potere che ha diversi volti, ma è sempre un potere che si allea quando serve, non si fa la guerra. Però ci viene detto, ecco, i Vangeli ci dicono che Pilato non cede così, no, a mani basse alla richiesta del sommo sacerdote e di parte del Sinedrio, ma in qualche modo, anche qui cerca, e lo vediamo adesso, di salvare Gesù. Perché lo fa? Boh, lo fa perché non vuol dare proprio, perché vuol dire che ai notabili che in fondo comanda lui, e per non sentirsi pienamente solo uno strumento del potere religioso, boh, non lo sappiamo fino in fondo, no? Cioè, magari su Giovanni ci darebbe qualche motivo anche in più per riflettere. Sta di fatto che lui tenta a ogni festa, e gli era solito di mettere in libertà per loro un carcerato, a loro richiesta. Un tale chiamato Barabba si trovava in carcere insieme ai ribelli che nella rivolta avevano commesso l'omicidio. Ora, gli storici non hanno trovato traccia in altri documenti di questa usanza. Attenzione, era la festa di Pasqua. Ponzio Pilato viveva a Cesarea Marittima, non era mica stupido, stava in un posto molto bello al mare, con questo palazzo costruito sulla scogliera, e solo per la Pasqua veniva a Gerusalemme. E allora gli storici non hanno trovato traccia al momento, ma è pensabile che un gesto, ecco, molto populistico, quello di far grazia alla folla per un condannato a morte, far scegliere la folla, no? E poteva essere qualcosa che sia stato fatto realmente. Ora, attenzione, qui si parla appunto di Barabba, che si trovava in carcere insieme ai ribelli che nella rivolta avevano commesso l'omicidio. Non sappiamo altro di lui se non dai Vangeli. È un rivoltoso, forse uno zelota, che come sappiamo erano quelli che propugnavano la rivolta armata contro i romani, e saranno quelli che poi ci riusciranno a mettere su la guerra che sarà poi disastrosa, prima rivolta giudaica. E un omicida, un terrorista secondo i romani, un patriota secondo parte degli israeliti, non tutti. Dei giudei. Però vedete, Barabba simbolicamente con i Vangeli è importante anche fermarsi sul nome, perché Barabba significa figlio del padre. Ba è figlio, Abba è padre. Allora Pilato sta mettendo a confronto Barabba con un altro Barabba, con Gesù che si è presentato come figlio del padre suo e padre nostro. Però vedete, Gesù è un figlio di un padre che dà la vita per tutti, e c'è un Barabba che è un figlio di un padre che lo porta a commettere un omicidio. Per cui anche qui si gioca quale padre, quale immagine di Dio, quale immagine di Dio. Come vedete non passa mai, no, la domanda sulla vera immagine di Dio, nel senso che anche quello che stiamo vedendo, non molto lontano da noi, che non è una guerra di religione, come alcuni, secondo me, in maniera sbagliata pensano, ma è piuttosto una guerra di un potere che poi usa tutto, anche la religione, no? Per dare ancora una forza in più, un motivo in più per uccidere. E per cui anche qui c'è un po' un discorso su quale immagine di Dio. Io penso che, almeno ne avevo visto di immagini in cui Putin pregava in chiesa ortodossa, in diverse foto degli anni passati, no? Era molto devoto. Pregherà? E a chi pregherà? A quale volto di Dio pregherà? E allora vedete, ci sono due bar a bar, due bar a bar. La folla che si era radunata cominciò a chiedere ciò che egli era solito concedere, e Pilato rispose loro: «Volete che io rimetta in libertà per voi il re dei Giudei?» Sapeva infatti che i capi dei sacerdoti gliel'avevano consegnato per invidia. Notate questa cosa qui, no? Pilato non è uno stupido, è un uomo crudele. È un politico, come vediamo e ne conosciamo ancora oggi, disinvolto, che passa tranquillamente sulla vita delle persone per i suoi scopi, ma non è uno stupido. E lui capisce che i sommi sacerdoti gliel'avevano consegnato per invidia. E anche questo gioca. Anche questo gioca. Cioè, l'invidia che avranno provato i sommi sacerdoti nel vedere che Gesù attirava folle, che la gente si avvicinava a lui, che lo trovava diverso e che agli occhi dei sacerdoti significava avere successo. E se le persone non ti vengono più è un disastro. È interessante, no? Come qui torna quella molla e diciamo, quella malattia. In questo tempo siamo attenti a tante malattie, ma c'è questa malattia spirituale del cuore, che è velenosissima, che appunto si chiama invidia e che è mortifera. Mortifera nel senso che l'invidia porta all'omicidio, perché l'invidia è star male per un bene che l'altro ha o è, gli appartiene, e che tu in nessun modo puoi averlo. Perché parlando in maniera stolta, se potessimo riuscire ad averlo, glielo ruberemmo. Ma non potendo rubarglielo, l'unico modo che uno ha per non star più male dall'invidia è farlo fuori. Farlo fuori. Pensate alla denigrazione, che è un'altra forma di quella patologia della parola, per cui alcune volte quando ci mettiamo a parlare degli altri mettiamo subito in luce gli aspetti negativi, per buttarli giù agli occhi dei nostri interlocutori, per abbassarli, per sporcarli. E allora Pilato intuisce e vorrebbe non stare al gioco, no? Ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla perché piuttosto egli rimettesse in libertà per loro Barabba. La folla è sempre manipolabile, manipolabile, come dire, fanno un po' paura, no? Queste immagini delle folle osannanti, manipolate dalla propaganda che abbiamo visto purtroppo nel secolo passato nelle nostre piazze, anche in Italia, e che rischiamo di continuare a vedere, no? E la folla, cioè, appunto, diventa un qualcosa che si può utilizzare appunto per far fuori Gesù. E allora, i capi dei sacerdoti incitarono la folla perché piuttosto gli rimettesse in libertà per loro Barabba. Pilato disse loro: «Che cosa volete dunque che io faccia per quello che voi chiamate il re dei Giudei?» Ed essi di nuovo gridarono: «Crucifiggilo!» Pilato diceva loro: «Che male ha fatto?» Ma essi gridarono più forte: «Crocifiggilo!» Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro Barabba, e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Vedete, Pilato, che da una parte non è stupido, da una parte si rende conto che c'è una, come dire, un'accusa che quello che voi chiamate re dei Giudei, no? Eccetera, e che non regge rispetto a quest'uomo che ha davanti, però poi alla fine cede. Cede perché, vedete, i potenti sono buoni con le persone fin tanto che non devono pagare di persona. Quando devono implicarsi rischiando di perdere qualcosa loro personalmente, si tirano indietro. E per cui vedete, Pilato lo rimise in libertà Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Vedete, no, da una parte simbolicamente, ecco, Barabba ci rappresenta tutti, no? Cioè, nel senso che Barabba è un figlio di un padre che è perverso e che ci fa paura, che da cui scappiamo e che, mossi da questa inimicizia, siamo nemici gli uni degli altri. Ci fa nemici gli uni degli altri. E allora, in qualche modo, vedete, Gesù prende il posto di Barabba, perché Barabba possa vivere, possa andare in libertà, e Gesù prende il nostro posto. E allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la truppa. Lo vestirono di porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela misero attorno al capo. Poi presero a salutarlo: salve re dei Giudei. E gli percotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e piegando le ginocchia si prostravano davanti a lui. E, era il diletto dei soldati, della corte, e era un loro diritto. La vita militare è dura, e soprattutto quando la fai da truppa e non tanto da ufficiale, e pensate, cioè è mangiare violenza, è un prendere violenza dentro di te. Pensate che nell'antichità, quando c'era un assedio, e alla fine il saccheggio era dovuto. Cioè, nel senso che era tale la violenza che i soldati avevano incamerato, no, nei giorni di assedio, che a un certo punto dovevano sfogarla. E tanto che se la città poi si arrendeva e si andava a patti di salvare la vita, i comandanti dovevano tenere a bada, tra l'altro anche il saccheggio era anche a volte, come dire, lo stipendio, cioè il compenso di tutta quella battaglia. E allora anche qui il prendersela con ormai l'uomo morto che cammina, come direbbero gli americani, era qualcosa di normale. E dall'altra parte, vedete, è quello, è una scena terribile di violenza, di scherno, e allo stesso tempo per Marco, e lo sarà ancora di più nel Vangelo di Giovanni, è il re, è il nostro re. Vedete, il nostro re che non, a differenza dei re umani che prendono le corone di diamanti, che vestono con abiti lussuosissimi, eccetera, eccetera, e li vediamo, il nostro re prende su di sé, si adorna del nostro peccato, per ridarci misericordia. Prende su di sé tutta la nostra rabbia, tutta la nostra frustrazione, tutta la nostra violenza, li assume su di sé. Ricordo Una volta padre Rossi, Francesco Rossi De Gasperis, che ha vissuto tanti anni a Gerusalemme, e lui diceva una cosa che anch'io ho percepito, lui ci ha vissuto tanti anni, ci sono andato tante volte, cioè nel senso che quando tu cammini per Gerusalemme vecchia, che è un chilometro per un chilometro, e dove ci sono questi quattro quartieri, musulmano, ebraico, armeno e cristiano, tu a volte percepisci proprio a pelle l'inimicizia. L'inimicizia. L'altro ti è nemico. L'altro che non appartiene alla tua comunità ti è nemico. E allora Rossi De Gasperis diceva che lui camminando a volte appunto per la città vecchia e andando verso il Santo Sepolcro e percependo la divisione, l'inimicizia tangibile che lì, lui non poteva far altro pensare che il Signore Gesù non poteva far altro che morire per lui, per tutti. Morire per tutti. Per questo nostro mondo diviso, no? E fra l'altro anche credo che andando verso la Pasqua noi andremo a celebrare come cristiani, come cattolici, di nuovo questo amore effuso su tutti. Su tutti. Su russi, ucraini, su israeliani, ebrei e su palestinesi, su tutte le altre situazioni grandi di divisioni, di guerre, che sono circa una sessantina nel mondo, leggevo, e poi tutte anche le altre divisioni, guerre che sono non solo guerre di nazioni, ma di gruppi, di famiglie, di relazioni, di cuore diviso. E allora, ecco, no, questo è il nostro re. Questo è il nostro re. Io credo che non so, forse lo capiremo poi col tempo, no? Cioè, senza volerne fare un santino, perché poi ci sono delle cose su cui uno giustamente può essere non d'accordo, non vederla così, ma io credo che l'aver avuto un papa che ha avuto il coraggio di non mettersi da subito l'ermellino, di non prendere croci dorate, cioè ha detto qualcosa di profetico. Ha detto qualcosa di profetico. Che forse non si ha tanto il coraggio di dire, cioè basta con queste cose. Basta. Cos'hanno a che fare col Vangelo? E eccetera. No, forse hanno no, eredità non finita, di una Chiesa che si allea col potere, amante dell'oro, dell'argento, eccetera, eccetera. E allora ecco, questo è il nostro re. Tra l'altro questa vestire di porpora, che è un gesto di legio, no? Però allo stesso tempo, simbolicamente, pensate che l'arca dell'alleanza nell'Antico Testamento, l'interno dell'arca, così dice il libro dell'Esodo, doveva essere rivestita di porpora. Quindi dove poi venivano posti gli oggetti all'interno dell'arca dell'alleanza, no? Quindi da una parte è la realtà dello scherno e dall'altra parte Marco sta dicendo è l'arca dell'alleanza, è la Kavod Adonai, è la gloria di Dio che si fa presente qui. Una gloria di Dio che scende nel nostro inferno, che assume il nostro inferno. Lo spettacolo di un amore che si rivela amandoci. Interessante, l'amore di Dio è sempre, tu lo conosci in quanto ti lasci toccare, tu lo conosci in quanto senti che in qualche modo sta assumendo il tuo male, se no non l'hai conosciuto. E allora, scusate, vado avanti. Sì. Costrinsero a portare alla sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Ora, attenzione a questo versetto 21. Costrinsero, come sappiamo, fa riferimento a Simone il Cireneo. E ora, la comunità conosceva, Marco sta scrivendo probabilmente alla comunità di Roma negli anni 70, dopo il 70, così ci dicono gli studiosi. E sta dicendo a quelli che sta scrivendo, guardate che questo qui è conosciuto, è del padre di due che voi conoscete. Quindi ci sta dicendo già il finale di una storia di un certo Simone di Cirene che tornava dalla campagna. Allora, Gesù già segnato dal flagello, dalla flagellazione, come sapete, erano tutta una serie di colpi che venivano dati con delle fruste a cui erano attaccati dei pezzi di metallo che proprio tiravano via brandelli di carne. Molta gente crepava lì, cioè non si rialzava dalla flagellazione. Però ecco Gesù lo fanno partire, si rialza e portando la croce. Ora attenzione, gli studiosi ci dicono che la croce significa il braccio orizzontale, non portava tutta la croce. Con molta probabilità il braccio verticale era fisso nel luogo dell'esecuzione e il condannato portava solo il legno orizzontale. Ora Gesù non ce la fa, cade, e allora i soldati si guardano attorno e vedono uno che tornava dalla campagna, probabilmente un contadino ben piazzato fisicamente, e lo costringono a portare la croce. Pensate, quest'uomo magari che aveva dei figli, e possiamo immaginare che dato che stava tornando e che poi la sera era la Pasqua, no? Per cui la moglie, io credo che quella mattina quando è andata a lavorare, gli avrà detto: mi raccomando, non fare tardi. Stasera c'è la cena, devi andare a prendere tua mamma, devi andare a prendere i pasticcini, mi raccomando, non fare tardi. Per cui lui, obbediente una volta tanto alla moglie, stava tornando e ha visto un po' di confusione, e vedi la curiosità, no? La curiosità. Si è avvicinato per curiosare e non l'avesse mai fatto, perché i soldati lo costrinsero, lo angariarono. E vedete, cioè quel fatto di essere buttato in mezzo e di andare a toccare quest'uomo che già grondava sangue, che stava andando a morire, il toccare il sangue lo rendeva impuro, cioè lui non avrebbe più potuto celebrare la Pasqua, avrebbe dovuto aspettare 15 giorni per poi celebrare la Pasqua. Chi glielo va a dire alla moglie? Io penso che in quel momento gli sarà caduto il mondo addosso, perché dire: come faccio a dire a mia moglie adesso, no? Eccetera, mia madre, eccetera, no? E per cui credo che nel suo cuore, in quel momento, ha tirato giù, no? Contro i romani, contro questo qui che pure se non sta lì qualcosa avrà fatto per andare a morire, contro, no? Eccetera, eccetera. vedete, in quel momento lui non sta capendo, è arrabbiatissimo, ma vedete, sta ricevendo, senza saperlo, quello che Pietro aveva detto e non aveva ricevuto. Ricordate, Pietro aveva detto anche se dovessi morire con te. No. Non ti lascerò fino alla morte. Ti accompagnerò nella tua morte, ha chiesto Pietro. Vedete, morire con Cristo è un dono grande che non a tutti è dato. E in qualche modo partecipare. Vedete, quest'uomo senza saperlo sta aiutando il Signore a compiere la sua opera di redenzione per tutti. Lo capirà dopo, perché appunto dopo appunto, dato che i figli sono conosciuti dalla comunità cristiana, qualcosa poi comprenderà. E condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa il luogo del cranio, e gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Ora, noi siamo abituati nelle rappresentazioni cinematografiche o anche nelle immagini dell'arte a pensare al Golgota come un monte, un monte. Pensate alla rappresentazione che ne ha fatto Mel Gibson a Matera, no? Poi in alto su cui. Ora, la realtà invece archeologica ci fa pensare a una cava abbandonata dove c'erano degli spuntoni e sopra uno di questi spuntoni avvenivano le esecuzioni. E notate, ai condannati veniva dato come un gesto un po' di quasi di un po' di misericordia, della droga, del vino mescolato con mirra, in modo che il condannato stordito non sentisse, no, tutto il dolore, tutta la sofferenza di quella fine. Ma Gesù non ne prende. Gesù vuole rimanere lucido fino alla fine. E poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che uno avrebbe preso. Vedete, tra l'altro, Marco non sta scrivendo un romanzo, per cui è molto sobrio. Sta, come dire, in un racconto di fede, in cui Marco, un credente in Gesù, sta raccontando la fine del suo Signore. E la crocifissione era un terribile supplizio che noi conosciamo, cioè nel senso, fino a un certo punto conosciamo esattamente come avveniva. Nel senso, ricordate che già per le mani si è visto che non potevano essere crocifissi qui nel palmo, perché hanno poi fatto delle prove con dei cadaveri e naturalmente non rimaneva. Quindi probabilmente erano qui, venivano messi i chiodi e poi probabilmente c'erano anche delle corde. Per quanto riguarda i piedi, noi prima pensavamo, non so se avete un crocifisso in casa o basta vedere su internet, sui vari crocifissi di legno, dipinti, normalmente per quanto riguarda i piedi viene dipinta una base su cui i due piedi poggiano e con un chiodo a finire messo dall'alto in modo da bloccare tutti e due i piedi. Ora, un po' di anni fa a Gerusalemme è stata trovata una fossa comune del primo secolo dopo Cristo, ed è stato trovato il calcagno di un crocifisso. E da che cosa si sono resi conto che era un calcagno di un crocifisso? Dal fatto che c'era questa parte di osso del calcagno con un chiodo ancora infilzato. E questo ha dato un'altra luce su la tecnica della crocifissione, cioè nel senso che in realtà, non so se riesco a spiegarla così, in realtà non c'era nessuna base su cui li poggiavano, ma immaginate il legno verticale, quindi un piede veniva messo da un lato e inchiodato, l'altro piede dall'altro lato e inchiodato in maniera così, in modo che il condannato poggiava sulle sue ossa. I romani erano crudeli, dei maestri nell'arte della crudeltà. E per cui poi si moriva per asfissia, perché stando così, no, a un certo punto, cioè il condannato, fin tanto che aveva forza, si tirava su, però in questo modo non faceva altro che prolungare la sua agonia, e poi moriva per asfissia, il cuore non reggeva più, eccetera. E allora lo crocifiggono, si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe preso. Vedete, in quel libretto carino che conoscete, magari è diciamo, un po' più trentina d'anni forse, Enzo Bianchi, un rabbi che amava i banchetti, è un piccolo libretto che è indirizzato ai bambini con dei disegni di Luzzato, e lui conclude un po', cioè narra la vita di Gesù di banchetto in banchetto, no? Gesù veniva a banchettare con tutti, con i peccatori, per dire nel banchetto c'è un padre che vi vuol bene e vuol far festa con voi, fino alla croce, dove nella sofferenza e nella morte è quasi un banchetto, no? Nel quale Gesù, dando se stesso, sta dicendo: gustate e vedete quanto è buono il Signore, beato l'uomo che in lui si rifugia. E allora anche qui, no? Tutto di lui viene condiviso. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero, e la scritta col motivo della sua condanna diceva: il re dei giudei. Gesù non aveva mai detto di essere il re dei giudei, però naturalmente era il motivo per ucciderlo, cioè uno che si metteva contro i romani, uno che si faceva re. E con lui crocifissero anche due ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra, no? L'immagine proprio del peccatore, del malfattore ucciso, deve essere costruita facendo fuori anche due ladri. E quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: e tu che distruggi il tempio e loro che istruisci in 3 giorni, salva te stesso scendendo dalla croce. Notate i passanti, veramente c'è una, come dire, sì, lo spettacolo della morte, lo spettacolo della morte. C'è un gusto nel vedere le persone morire. E allora in qualche modo questi che passano, e che avevano sentito dire, no? Cioè, avevano sentito dire, Gesù non ha mai detto distruggerò. Fra l'altro ritorna, ricordate che anche nel processo giudaico avevano tentato di mettere su l'accusa dicendo: ha detto che distruggerà il tempio. Questo è una cosa che era girata, no? Gesù aveva detto: distruggete questo tempio. E allora lo invitano a compiere il grande miracolo, cioè a staccare i chiodi e scendere dalla croce, che è un po' la stessa cosa che chiedono i capi dei sacerdoti con gli scribi, che si facevano beffe di lui e dicevano: ha salvato altri e non può salvare se stesso. Vedete, loro l'avevano preso sul serio, più sul serio dei passanti, no? Per cui, e da una parte avevano visto che Gesù aveva compiuto dei gesti di bene verso le persone, Però dicono, ecco, vedi, sì, ha fatto del bene, però se fosse veramente da Dio, vedete, non basterebbe che lui ha salvato altri, ora Dio dovrebbe salvarlo, dovrebbe salvare se stesso. Il Cristo, Re di Israele, scenda ora dalla croce, perché viviamo e crediamo. Vedete, questa è la fede a schiavi. La fede che cerca il grande miracolo per essere costretta a credere. Per essere costretta a credere. E quella delle persone che vanno in giro per l'Italia e per il mondo, dietro a tanti guru, a tanti pseudo santoni o santone, che fanno una barca di soldi, una barca di soldi, perché poi con le offerte, con le cose così, no? Che dicono di vedere la Madonna, vedere Gesù Cristo, che hanno ricevuto le rivelazioni particolari, che fanno anche miracoli. Ce n'è uno, adesso mi spiace che sono interista, però devo dire che è stato condannato in Italia, vive all'estero, che lui è stato condannato per truffa. Perché tanti anni fa, oltre ad aver promesso la guarigione a una donna malata di tumore per 30 milioni di lire, era prima dell'euro, e questa donna poi è crepata, ma in più per 500 milioni di lire aveva promesso lo scudetto all'Inter, al suo presidente di allora, Ernesto Pellegrini. E l'Inter non aveva vinto lo scudetto. Allora, questo per dire, cioè, come, no, sì, pseudo santoni e santone che, no, cioè, poi, perché noi vogliamo un grande segno, vogliamo uno straordinario. E il Signore invece ci viene incontro nella nostra umanità, dove non vuole toglierci libertà. Non vuole toglierci l'intelligenza, non vuole toglierci il cuore, non vuole toglierci il dubbio, che fa parte della libertà. Noi non camminiamo nella certezza, noi camminiamo nella fiducia. E nella fiducia c'è il dubbio. E allora vedete, Gesù non scende. Perché non è quel Messia e non è quell'immagine di Dio che noi vorremmo perversa. E quando fu mezzogiorno, nell'ora del più grande splendore, si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Non sappiamo interpretare se qui è un fatto solamente simbolico o se c'è qualcosa lì. Però è come dire. Simbolicamente nel momento di grande luce del giorno c'è il mistero di un Dio che scende nel buio dell'uomo, che assume su di sé tutto il nostro buio. E alle 3 Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato? Vedete, Gesù fino alla fine prega. Perché ancora oggi nella tradizione ebraica i salmi non vengono identificati con i numeri come facciamo noi. Loro identificano i salmi col primo versetto. E allora è Gesù che ormai nel pre-coma, momenti in cui ormai la febbre non è più lucido, poi è ancora un po' lucido, lui continua a pregare. E sta pregando il Salmo 21, in cui, no, l'orante, questa volta Gesù, dal profondo degli inferi, dal fondo degli inferi, dove sperimenta la morte peggiore, no, che l'uomo può vivere, cioè quella di sentirsi abbandonato da tutti e da tutto. Lui da quel fondo grida: Dio mio, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E pensate che questo salmo, che ecco, magari se nella settimana santa avete un attimo un po' più di tempo, sarebbe anche più bello poter pregare anche quei salmi più della passione, è un salmo veramente terribile di un uomo rifiutato, verme, ma io verme, non uomo, rifiuto degli uomini, eccetera, eccetera. E questo salmo verso la fine, senza motivo, se non che Dio ha ascoltato il suo grido, si cambia in un salmo di lode, in cui il salmista dice: annuncerò il tuo nome ai miei fratelli. Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli. E allora, come dire, anche negli inferi, Gesù sta dicendo Dio è Padre di tutti voi, di tutti voi. E lo dice scendendo nel nostro inferno, facendosi compagno e fratello nel nostro inferno. Gesù ci può chiedere di camminare, di prospettarci nell'amore al nemico, perché lui l'ha vissuto fino alla fine. Dio ci ha amati, noi suoi nemici. Lui ci ha amato. Dio ci ha amati, noi nella nostra inimicizia. Ognuno di noi è dei nemici. E Dio ci ha amati. E allora, udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: ecco, chiama Elia. Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna, gli dava da bere, dicendo: aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere. Vedete, questo misto di scherno, di dramma, ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Anche qui è un gesto, è un fatto simbolico. Nel Tempio, il Tempio era una specie di una costruzione come delle scatole cinesi, cioè nel senso un cortile più grande, e all'interno di questo cortile delle altre costruzioni, una interna all'altra, fino al Santo dei Santi. Ora, il Santo dei Santi, al tempo di Gesù, non c'era niente, perché l'arca dell'alleanza era sparita nella distruzione con i babilonesi nel VI secolo a.C. Ora, nel tempio del Santo dei Santi, l'entrata era coperta da un velo. Nessuno poteva vedere al di là perché c'era questo velo, solo il sommo sacerdote entrava una volta l'anno nel giorno di Yom Kippur. Ora, cosa simbolicamente sta accadendo? Sta accadendo che questo velo si squarcia e Dio si può vedere, cioè nel Santo dei Santi c'era la presenza di Dio, la Kavod Adonai. Ora, Dio si può vedere dove? In Gesù crocifisso. Tutto quello che Dio voleva dire di lui lo ha detto fino alla fine, nel Gesù dato a noi. Nel Gesù dato a noi che l'abbiamo inchiodato. Ecco, quella è l'ultima parola di Dio. Io questo sono, più di darmi a voi, più di un amore versato su tutti. E vedete, il centurione, e su questo poi ci fermiamo, il centurione che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: davvero quest'uomo era figlio di Dio. Ora, Io ci penso sempre, no? Un po' questo fatto di questo centurione, questo ufficiale romano, un uomo abituato alla violenza e alla morte. E mi dico, quanta gente aveva già accompagnato alla croce? Quante esecuzioni aveva, come dire, nel suo tabellino? Quante ne aveva fatte? Ma possiamo immaginare diverse. Però quest'uomo che ha avuto contatto con Gesù per un po' di ore, gliel'avranno consegnato, l'avrà avuto in custodia, l'avrà portato lungo la via che noi chiamiamo dolorosa, eccetera, eccetera. Quest'uomo in quel tempo in cui è stato a contatto con Gesù e vedendolo morire in quel modo, è il primo, un pagano, che dice quello che era stato detto all'inizio. Ricordate, il Vangelo di Marco si apre con il principio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. E qui gli studiosi ci dicono era la prima chiusura. Il Vangelo si chiudeva qui, con un centurione, un pagano, che visto lo sfidare in quel modo, dice, davvero, davvero, quest'uomo era figlio di Dio. Allora, ecco, questo amore senza misura, questo amore sovrabbondante, la follia dell'amore di Dio per noi, la follia, che continuiamo a raccontarci. Ecco, anche in questo mondo così attravagliato, in questa umanità così. Stamattina faccio una citazione che non sono dei padri della Chiesa, assolutamente, ma a Ruggito del Coniglio stamattina. Stavano scherzando i due, no? Dose e Presta, sul fatto che verrà lanciato un altro messaggio nello spazio per eventuali altre vite o intelligenze aliene, no? Sull'umanità. E loro scherzavano dicendo che è meglio che non dicano tutto di noi, perché se dicono quello di noi, soprattutto anche quello che stiamo vivendo così drammaticamente, gli alieni non vogliono venire più, no? Cioè, perché uno dice, guarda, meglio di no, meglio no. E mi faceva pensare a quel Midrash, no? Che dice che appunto che quando l'Altissimo decise di creare l'uomo, gli angeli lo scongiurarono di desistere da questa idea, perché gli dicevano guarda, guarda che non sai in che casini ti vai a mettere con questa creatura, non sai quanto ti farà soffrire. E lui che tantissimo diceva sì, lo so, e allo stesso tempo per amore di questa creatura io lo chiamo la vita. Allora c'è cioè, come dire, stupirsi che Dio continui ad amarci, che il suo amore è per sempre, no? E che fra l'altro, ecco, credo che per noi cristiani significa per quanto delusione, ecco, personale, nelle relazioni, e che da una parte tutto ci farebbe dire, veramente, no? Però come cristiani non possiamo, solo perché Dio continua ad amarci, venir meno. Ecco, cioè venir meno ciascuno per la sua vita, per le sue responsabilità, a quella chiamata a giocarsi per quello che uno può, per quello che con l'aiuto di Dio nell'amore alla vita, concretamente. Ecco, allora vi do la possibilità di